Buonasera a tutti quanti. Vogliamo in questo ultimo giorno dell'anno, come Chiesa di Caltanissetta, dare un messaggio che possa essere sicuramente prima di tutto dalla parola di Dio, ma che possa anche essere, diciamo, ben augurante per l'anno prossimo. E cosa ci può essere di più ben augurante, di meglio, se non riflettere su colui che è il nostro Dio, il creatore del cielo e della terra, il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Ho voluto farlo in questo giorno non con le mie parole, ma con le parole di un predicatore che è conosciuto da tutti quanti ed è conosciuto come il principe dei predicatori, Charles Haddon Spurgeon, che appena ventenne, nel 1855, il 7 gennaio, nella chiesa dove era stato da poco installato come pastore, predicò un sermone dal titolo L'immutabilità di Dio. Questo sermone è abbastanza famoso proprio perché è il primo che è contenuto nella serie di sei volumi che costituiscono il New Park Street Pulpit, dove sono contenuti i primi sei anni, le prime sei annualità della sua predicazione in quel luogo. È un sermone anche abbastanza conosciuto al pubblico italiano, perché il suo incipit è contenuto in un libro che ha fatto tanto bene a tanti cristiani, Conoscere Dio di James Packer, dove Packer appunto mette la prima parte di questo sermone. È un sermone piuttosto lungo, direi anche, diciamo che lo Spurgeon più maturo ha corretto molti degli errori dal punto di vista omiletico che lo Spurgeon giovanile, seppure geniale come predicatore, commetteva. Ecco, probabilmente a tratti apparirà un po' troppo fiorito, un po' troppo evocativo, con delle immagini, eccetera, però ritengo che sia davvero un sermone molto utile, sia dal punto di vista teologico, ma anche dal punto di vista spirituale, perché riscalda il nostro cuore, ci mette dinanzi il Dio immutabile. In questa versione che leggerò e che sarà registrata in video, è leggermente editato, cioè mancheranno delle piccole parti, perché appunto ho cercato di alleggerirlo un pochino, non so quanto ci sono riuscito, mentre ci sarà un'altra versione soltanto in audio, dove non ci sarà alcuna espunzione, sarà letto così com'è. Perciò in questo momento mi calo dentro il giovane ventenne Spurgeon del XIX secolo e inizierò a predicare con le sue parole. L'immutabilità di Dio. Io sono il Signore, io non cambio, perciò voi, figli di Giacobbe, non siete ancora distrutti. Malachia 3:6. Qualcuno ha detto che il vero studio dell'umanità è l'uomo. Non mi oppongo a questa idea, ma credo che sia ugualmente esatto dire che il vero studio degli eletti di Dio sia Dio e che il vero studio del cristiano sia la divinità. La scienza più sublime, la congettura più elevata, la filosofia più profonda che possano mai attirare l'attenzione di un figlio di Dio è il nome, la natura, la persona, l'opera e l'esistenza del grande Dio che egli chiama Padre. Nella contemplazione della divinità c'è qualcosa di eccezionalmente proficuo per la mente. È un argomento talmente vasto che tutti i nostri pensieri si perdono nella sua infinità, talmente profondo che il nostro orgoglio annega nella sua immensità. Possiamo apprendere e comprendere altri argomenti e nel farlo provare una sorta di autocompiacimento, sicché proseguendo il nostro cammino pensiamo, ecco, sono un saggio. Ma quando arriviamo a questa scienza eccelsa, scopriamo che il nostro filo a piombo non può sondarne la profondità e che il nostro occhio d'aquila non può vederne l'altezza. E allora indietreggiamo, pensando che l'uomo vanitoso vorrebbe essere saggio, mentre in realtà non è altro che un puledro d'asina, ed esclamiamo solennemente: sono nato ieri, non so nulla. Nessun argomento di contemplazione umilierà la nostra mente quanto il pensare a Dio. Ma seppure tale argomento umilia la mente, allo stesso tempo l'allarga. Chi pensa spesso a Dio avrà una mente più ampia di colui che arranca girovagando in questo mondo minuscolo. Potrebbe essere un naturalista che si vanta della sua abilità nel sezionare uno scarafaggio o nel descrivere l'anatomia di una mosca o nel classificare insetti e animali attribuendo loro nomi quasi impronunciabili. O magari un geologo capace di disquisire sul megaterio o sul pleistosauro e di ogni specie di animali estinti. Costui penserà che la sua scienza, qualunque essa sia, nobiliti e allarghi la mente. Posso anche convenirne, ma in realtà lo studio più eccellente per espandere l'anima è la scienza di Cristo, ed è Lui crocifisso, è la conoscenza della divinità nella gloriosa Trinità. Nulla espanderà l'intelletto, niente nobiliterà maggiormente l'anima umana più di quanto possa farlo la ricerca devota, sincera e continua del grande tema della Deità. E tuttavia, mentre questo studio umilia ed espande l'animo umano, allo stesso tempo gli è di grande consolazione. Nel contemplare Cristo troviamo un balsamo per ogni ferita. Riflettendo sul Padre si placa ogni dolore e nell'azione dello Spirito Santo c'è il lenimento per ogni piaga. Vorreste liberarvi dei vostri dispiaceri e annegare le vostre preoccupazioni? E allora immergetevi nel profondissimo mare della divinità. Perdetevi nella sua immensità, ne uscirete come da un letto di riposo, rinfrescati e rinvigoriti. Non conosco nient'altro che possa confortare l'anima e calmare i flutti impetuosi delle afflizioni e dei dispiaceri o placare i venti della prova di quanto possa farlo la devota contemplazione della natura di Dio. Ed è su questo argomento che oggi vi invito a meditare. Ve lo mostrerò presentandovi l'immutabilità del glorioso Yahweh. Il nostro testo dice: io sono Yahweh, io sono il Signore, io non cambio, perciò voi figli di Giacobbe non siete ancora distrutti. E prima di tutto abbiamo qui dinanzi la dottrina della immutabilità di Dio. Io sono Dio, io non cambio. Dio, Yahweh, non cambia nella sua essenza. Non è possibile spiegare la divinità, non conosciamo quale sostanza sia colui che noi chiamiamo Dio. Egli è una entità, è certamente persona, ma cosa ciò significhi non lo sappiamo. Tuttavia, sia quel che sia, noi definiamo ciò come la sua essenza. Ed è in quell'essenza che egli non cambia. La sostanza delle cose mortali è sempre in mutamento. Le montagne dalle cime innevate perdono i loro candidi diademi in estate e divengono fiumi che scorrono dai fianchi, mentre cumuli di nembi tempestosi li incoronano nuovamente. Tutte le creature si trasformano, ed in particolare l'uomo, il cui corpo è in continuo cambiamento. Probabilmente nel mio corpo non c'è alcuna particella che sia la stessa di pochi anni fa. Anche la forma del mondo è in continuo mutamento, ma Dio è eternamente lo stesso. Egli non è composto da alcuna sostanza o materia, ma è spirito, uno spirito puro, essenziale ed etereo, e per questo è immutabile. Egli rimane lo stesso in perpetuo, non appariranno mai delle rughe sulla sua fronte, la sua età non gli causerà mai una paralisi e gli anni non lasceranno alcun segno del loro passaggio. Le epoche gli scorrono dinanzi, ma egli vive nell'eterno presente perché è il grande Io Sono, l'immenso, l'immutabile. Tenetelo a mente, la sua essenza divina non mutò nemmeno quando egli si unì alla natura umana. Quando Cristo si rivestì di argilla mortale, l'essenza della sua divinità non cambiò affatto. La carne non divenne Dio, né Dio divenne carne a causa di un cambiamento della natura. Piuttosto le due nature si congiunsero nell'unione ipostatica, ma la divinità rimase la stessa. Così fu, sia quando era il neonato deposto nella mangiatoia, sia quando squarciò le cortine del cielo. Era lo stesso Dio, anche quando fu appeso alla croce e il sangue gli sgorgò dal suo corpo in rivoli purpurei, lo stesso Dio che sostiene il mondo sulle sue spalle eterne e che tiene nelle mani le chiavi della morte e dell'inferno. Egli non cambia mai, non è mai mutato nella sua essenza, nemmeno con l'incarnazione. Egli rimane per sempre, in eterno, l'unico immutabile Dio, il padre degli astri luminosi presso il quale non c'è ombra prodotta da mutamento, né alcuna variazione. Dio non cambia nemmeno nei suoi attributi. Quelli che sono stati gli attributi di Dio nell'antichità continueranno ad esserlo per sempre. E su ciascuno di essi noi possiamo cantare come era nel principio e ora e sarà per sempre e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Era potente? Lo è stato quando trasse il mondo dal grembo della non esistenza? Era l'onnipotente quando ammucchiò le montagne e scavò gli abissi per accogliere l'oceano? Sì. Egli era potente allora e lo è ancora oggi. Il suo braccio non ha perso un briciolo della sua forza. Egli è lo stesso potente gigante. La sua linfa vitale non si è prosciugata e la forza del suo spirito è rimasta la stessa. Era saggio quando formò questo immenso globo, quando pose le fondamenta dell'universo? E lo era quando progettò la via della nostra salvezza e quando fin dall'eternità concepì i suoi piani meravigliosi? Sì, era infinitamente saggio e tale continua ad essere. La sua abilità non è diminuita, nemmeno la sua conoscenza lo è, e la sua vista non si è offuscata, il suo orecchio che sente ogni grido, ogni gemito, ogni singhiozzo e lamento del suo popolo non si è indurito per gli anni in cui ha ascoltato tutte le loro preghiere. La sua sapienza è immutata perché non può né aumentare e nemmeno diminuire. Egli è perfetto nell'arte della previsione poiché conosce ogni cosa. Egli non è mai cambiato, gloria sia al suo nome, anche nella sua giustizia. Giusto e santo era nel passato e giusto e santo è ora. Egli è immutato nella verità. Ciò che ha promesso lo porta a compimento, ciò che ha detto sarà fatto. Egli non cambia nemmeno nella bontà, nella generosità e nella benevolenza della sua natura. Colui che era stato un padre onnipotente non è divenuto un tiranno onnipotente. Il suo potente amore rimane granitico come una roccia che non può essere scossa, nemmeno dagli uragani della nostra iniquità. Benedetto sia il suo caro nome, poiché anche nel suo amore egli è immutabile. Quando scrisse il patto, il suo cuore era pieno di affetto per il suo popolo. Egli sapeva che il suo figlio sarebbe dovuto morire per ratificarne gli articoli. Sapeva benissimo che avrebbe dovuto dare il suo figlio diletto, mandarlo sulla terra per versare il proprio sangue e morire. Tuttavia non esitò a firmare quegli articoli. E tuttavia egli continua ancora oggi ad amarci, così tanto quanto ci ha amati allora. Quando le stelle cesseranno di brillare e le lune di mostrare il loro chiarore, egli continuerà ad amarci per sempre, in eterno. Io sono l'Altissimo, io non cambio. Inoltre Dio non cambia i piani che ha concepito. Una certa persona iniziò una costruzione, ma non essendo in grado di completarla, cambiò programma, come avrebbe fatto qualunque persona di buon senso in casi del genere. Aveva costruito delle fondamenta troppo piccole e dovette ricominciare. Ma si è mai dovuto dire di Dio che egli abbia iniziato a costruire qualcosa, ma che poi non sia stato in grado di finirla? No, colui che ha infinite risorse a disposizione, la cui mano ha creato tanti mondi quante sono le gocce della rugiada del mattino, potrebbe mai fermarsi perché le forze gli vengono meno? È mai possibile che egli sia costretto ad annullare, mutare, sconvolgere i suoi piani solo perché non è in grado di eseguirli? Qualcuno dirà: beh, ma forse Dio non ha mai avuto un piano. A quel tale replicherei: devo dedurre che lei si ritiene più saggio di Dio, caro signore, giusto? Lei è mai andato al suo lavoro senza avere alcun programma? Oh no, io ho sempre un progetto da seguire, mi sentirei rispondere. Bene, così è Dio. Ogni uomo concepisce dei progetti e anche Dio lo fa. Dio è la mente direttiva per eccellenza. Egli ha organizzato ogni cosa e nel suo immenso intelletto, molto prima di porla in atto, e una volta che il piano è stato concepito, non sarà mai più modificato. Dio non cambia i suoi piani, perché mai dovrebbe. Egli è l'Onnipotente ed è in grado di eseguire tutta la sua volontà. Perché mai? Ma perché egli è il saggio per eccellenza e non avrebbe mai potuto progettare in modo erroneo. Voi sì, voi potete cambiare i vostri piani, ma egli mai, giammai cambierà i suoi. C'è stato un giorno in cui ha detto che il suo piano era quello di salvare me? Se è così, io sono salvo. E inoltre Dio è immutabile in ciò che promette. Sì, noi amiamo parlare delle dolci promesse di Dio, ma se fosse possibile supporre che anche una sola di esse potesse essere cambiata, non potremmo parlarne più. Se dovessi venire a conoscenza che dalla prossima settimana gli assegni della Banca d'Inghilterra non si potranno più incassare, rifiuterei di prenderli. E se dovessi pensare che Dio non manterrà puntualmente le sue promesse e che fosse possibile e giusto per lui modificare anche solo alcune delle parole delle sue promesse, si potrebbe dire addio alle Scritture. Dio ha firmato, confermato e sigillato ciascuna delle sue promesse. Il Vangelo non è sì e no. Ciò che oggi promette non lo rinnegherà domani. Il Vangelo è sì e sì alla gloria di Dio. Credente, c'è stata una preziosa promessa deliziosa che Dio ieri ti ha fatto e che ha addolcito il tuo cuore? Allora sappi che se oggi non ne stai sentendo il sapore è perché hai mangiato dell'uva di Sodoma e la tua bocca ha perso il senso del gusto, ed ecco perché non puoi sentirne più la dolcezza. Ma la promessa continua ad essere ugualmente dolce. Il miele che hai gustato in precedenza è ancora lì, quella promessa rimane preziosa. Ma lasciate che vi dica qual è il miglior modo di vivere in questo mondo. Ho sentito di un certo nobile che disse al suo schiavo nero: non riesco a capire come mai tu sia sempre felice nel Signore, mentre io spesso sono depresso. Ve lo dico, padrone, Io mi getto sulle promesse di Dio e vi rimango disteso, mentre voi vi salite sopra, cioè non le prendete sul serio, e quindi, quando soffia il vento, vi butta giù e dite: oh, come sono depresso, mentre io rimango disteso sulle promesse e non temo di cadere. Ma ecco che arriva una nota stonata che amareggia il discorso. Per alcuni di voi Dio è immutabile nelle sue minacce. Ogni minaccia di Dio, così come ogni sua promessa, si adempirà. Parliamo dei suoi decreti. Benedico 1. Chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è un decreto, è un ordinamento che non potrà mai cambiare. Siate buoni quanto volete, morali quanto potete, onesti quanto volete, camminate nell'integrità quanto potete, l'immutabile minaccia rimane: chi non avrà creduto sarà condannato. Cosa hai da dire su questo, moralista? Vorresti cambiare quella minaccia e renderla: chi non avrà vissuto una vita santa sarà condannato? Questo è vero, ma la minaccia non dice così. Essa dice: chi non avrà creduto. Ed ecco la pietra d'inciampo, il sasso d'intoppo. Ma non si possono cambiare. Devi credere, e se non credi sarai dannato. Questo dice la Bibbia. Ricordalo, la minaccia di Dio è immutabile quanto lo è Dio stesso. E quando avrete trascorso un migliaio di anni nei tormenti infernali, guarderete in alto e vedrete scritto a caratteri di fuoco: chi non avrà creduto sarà condannato. Ma Signore, io sono dannato. E tuttavia essa dice ancora: sarà. E quando saranno trascorsi un milione di anni e voi sarete esausti per le pene e l'agonia, guarderete in alto e leggerete ancora: sarà condannato, immutabilmente, irrimediabilmente. E quando avrete pensato che l'eternità debba ormai aver tessuto i suoi ultimi fili e che ogni particella di ciò che chiamiamo eternità sia trascorsa, vedrete che sarà ancora scritto: sarà condannato. Oh, quale terrificante pensiero! Come oso pronunciarlo, ma devo farlo. Dovete essere avvertiti, signori miei, affinché non andiate anche voi in quel luogo di tormento. E tuttavia, prima di passare oltre, bisogna accennare a un altro pensiero. Vale a dire che Dio è immutabile riguardo agli oggetti del suo amore. Egli non muta, non solo in quanto all'amore, ma anche nei confronti delle persone che ama. Se uno solo dei santi di Dio potesse mai perire, tutti quanti potrebbero perdersi. Se uno solo dei figli del patto si perdesse, la stessa cosa potrebbe accadere a tutti, e così nessuna promessa evangelica potrebbe essere vera. La Bibbia non sarebbe che menzogna e non ci sarebbe nulla a cui potrei dare il mio consenso. Diverrei di colpo un miscredente qualora pensassi che un solo santo del Signore possa cadere definitivamente. Se Dio mi ha amato una volta, Egli mi amerà per sempre. Quelli che Dio ha amato li ha anche giustificati, e quelli che ha giustificati li santificherà, e quelli che santificherà li glorificherà. Ora cercherò di provare che Egli è immutabile. La reale esistenza e l'essenza di un Dio implicano l'immutabilità. Ragioniamo insieme. C'è un Dio, e questo Dio regge e governa tutte le cose. Questo Dio ha forgiato il mondo, lo custodisce e lo mantiene in esistenza. Che genere di essere sarà? Mi colpisce il fatto che voi non possiate pensare che possa essere un Dio mutevole. Un tale pensiero è talmente ripugnante al senso comune che se poteste pensare anche per un solo momento a un Dio mutevole, le parole sembrano cozzare tra di loro e sareste costretti ad ammettere: egli deve essere una specie di uomo, e vi formerete un'idea di Dio simile a quella che hanno i mormoni. Ritengo che sia impossibile pensare a un Dio mutevole. Pensare a un Dio mutevole sarebbe come ragionare di un quadrato rotondo. La cosa appare talmente contraddittoria che quando parlo di Dio non posso pensare a un essere mutevole, ma solo a un essere immutabile. Posso aggiungerne un altro argomento che riguarda la perfezione di Dio. Io credo che Dio sia un essere perfetto. Ora, se lo è davvero, non è possibile che egli cambi. Riuscite a vedere perché? Supponiamo che oggi io sia perfetto. Se mi fosse possibile cambiare, potrei dire che domani, dopo il cambiamento, sarò ancora perfetto. Se cambiassi, dovrei mutare da uno stato buono a uno migliore. Quindi, se potessi davvero diventare migliore, non potrei essere stato perfetto anche prima. Oppure, da uno stato migliore potrei passare a uno peggiore, e così col cambiamento avrei perso anche la perfezione. Ciò che intendo dire è che chi è perfetto non può essere modificato senza divenire imperfetto. Colui che è perfetto oggi deve rimanere lo stesso domani affinché rimanga tale. Inoltre bisogna considerare la realtà della infinità di Dio, che pone il cambiamento fuori di questione. Dio è un essere infinito. Che cosa vuol dire? Non c'è uomo al mondo che possa spiegarvi cosa sia un essere infinito. Ma non ci possono essere due infiniti. Se esiste una cosa infinita, non c'è spazio per un'altra che abbia la medesima caratteristica, perché infinito significa tutto. Vuol dire illimitato, vuol dire privo di alcun confine, senza fine. Ecco perché non possono esistere due infinità. Se Dio oggi è infinito e poi dovesse cambiare ed essere ancora infinito domani, ci sarebbero due infiniti. Ma ciò non può essere. L'infinità implica e va a pari passo con l'immutabilità. Infine, fratelli cari, guardiamo al passato e là raccoglieremo altre prove della natura immutabile di Dio. Egli ha parlato, non lo farà, lo ha giurato e non si compirà, non si dirà di Yahweh che egli ha compiuto tutto il suo volere e ha portato a termine il suo proponimento. Cercate la Filistia, chiedetevi dove sia, dov'è Babele, dov'è Ninive, dove sono Moab e Ammon, dove sono finite le nazioni che Dio ha promesso di distruggere, non le ha forse sradicate dalla faccia della terra e gettate via con il loro ricordo? E Dio ha forse ripudiato il suo popolo, si è forse dimenticato delle sue promesse, è mai venuto meno al suo giuramento, al suo patto, ha mai abbandonato un suo piano? No, non è mai successo. La storia intera attesta che Dio è stato immutabile nei suoi proponimenti. Ma mi pare che qualcuno stia sussurrando: ma io ricordo di un passo della scrittura dove è detto che Dio cambiò idea, per esempio. E c'è stato un tempo in cui l'ho pensato anch'io, lo confesso. Si tratta del caso della morte di Ezechia. Isaia andò dal re e gli disse: Ezechia, tu devi morire, il tuo male è incurabile, metti in ordine la tua casa. Ma Ezechia voltò la faccia verso il muro e cominciò a pregare, e prima che Isaia fosse uscito dal palazzo gli fu ordinato di tornare indietro per dirgli: tu vivrai per altri 15 anni. Questo evento potrebbe indurvi a credere che costituisca una prova che Dio possa cambiare idea e proposito, ma io non ne vedo alcuna. Come fate a sapere che Dio già non lo sapesse? Oh, ma Dio lo sapeva, egli sapeva che Ezechia non sarebbe morto, quindi non cambiò affatto, perché lo sapeva. Dovete notare un dettaglio che non è indifferente. All'epoca della malattia di Ezechia, Manasse non era ancora nato. E se Ezechia fosse morto, non ci sarebbero stati né Manasse né Giosia, e nemmeno Cristo, perché Cristo proviene da quella discendenza. Leggendo la storia troverete che Manasse aveva 12 anni quando il padre morì, così che egli deve essere stato concepito 3 anni dopo questo episodio. Non credete che Dio avesse già deciso la nascita di Manasse e che l'avesse già prevista? Certamente sì. È per questo che egli stabilì che Isaia andasse a dire a Ezechia che il suo male era incurabile, per poi dire subito dopo: ma io lo curerò e tu vivrai. Lo disse affinché Ezechia fosse stimolato a pregare. Egli gli parlò in primo luogo come un uomo: in base alle probabilità umane, il tuo male è incurabile, dovrai morire. Poi aspettò fino a che Ezechia ebbe pregato e quindi aggiunse un piccolo ma alla fine della frase. Isaia aveva lasciato in sospeso la sua profezia, aveva detto: metti in ordine la tua casa perché non esiste cura. Ma quindi uscì, Ezechia pregò un po' e il profeta tornò e completò la sua frase dicendo: ma io ti guarirò. Dov'è la contraddizione? Essa è solo nel cervello di quelli che combattono il Signore e che desiderano farne un essere mutevole. Lasciatemi dire una parola sulle persone per le quali questo Dio immutabile è una benedizione. Io sono Dio, io non cambio, perciò voi figli di Giacobbe non siete distrutti. Chi sono i figli di Giacobbe che possono rallegrarsi di avere un Dio immutabile? Essi sono i figli dell'elezione di Dio, perché sta scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Pur non essendo i bambini ancora nati e non avendo fatto né bene né male, fu scritto: il maggiore servirà il minore. I figli di Giacobbe, con questa espressione figli di Giacobbe, qui si intende designare gli eletti, coloro che Dio ha preconosciuto e che ha predestinato alla salvezza eterna. Con figli di Giacobbe ci si riferisce anche a persone che godono di particolari diritti e titoli. Giacobbe, lo sapete bene, non aveva diritti di nascita, ma li avrebbe presto acquisiti. Egli barattò un piatto di minestra con suo fratello Esaù e ottenne così la primogenitura. Seppure io non approvi il modo in cui riuscì ad averla, sappiamo anche che ottenne la benedizione paterna e così acquisì particolari diritti. Con questa espressione, figli di Giacobbe, ci si riferisce a persone che hanno particolari diritti e titoli, a coloro che credono, ai quali egli ha dato il diritto e il potere di diventare figli di Dio. Costoro sono quelli che attribuiscono grande valore al sangue di Cristo e si hanno un titolo di eterno onore, una promessa di gloria futura, hanno il diritto di essere chiamati figli di Dio. Sì! Ci sono speciali diritti e grandi privilegi per i figli di Giacobbe. Ma oltre a ciò, questi figli di Giacobbe sono coloro che, come il loro padre, hanno goduto di speciali manifestazioni divine. A Giacobbe sono state concesse particolari rivelazioni da parte di Dio. E in ciò il Signore lo onorò grandemente. Una notte Fuggiasco ebbe una singolare manifestazione divina. Vide una scala sulla quale gli angeli di Dio salivano e scendevano e ottenne una rivelazione di Gesù Cristo, che è la scala che unisce terra e cielo, portandoci la misericordia di Dio. Inoltre Dio gli si manifestò a Ma'anim quando gli angeli gli si fecero incontro, e ancora a Peniel quando egli lottò con Dio e lo vide faccia a faccia. Quelle furono manifestazioni speciali, e questo passo si riferisce a coloro che, come Giacobbe, hanno goduto di una grande intimità con Dio. Quanti di voi possono dire di avere avuto delle manifestazioni personali della divinità? Oh, qualcuno mi dirà: ma questo è entusiasmo, anzi questo è fanatismo. Ebbene, vi dirò che è un genere di entusiasmo che è benedetto e che appartiene ai figli di Giacobbe, che sono quelli che hanno ricevuto particolari manifestazioni da parte di Dio e si hanno parlato con Dio come un uomo parla con il suo amico, hanno sussurrato all'orecchio di Yahweh. Cristo ha cenato insieme a loro e lo Spirito Santo ha brillato nelle loro anime con tale maestoso splendore che essi non hanno potuto dubitare di quelle peculiari esperienze. I figli di Giacobbe godono anche di queste manifestazioni. Ciò nonostante, sono anche uomini che affrontano prove particolari. Ah, povero Giacobbe, io non sceglierei il suo destino se non avessi la prospettiva delle sue benedizioni. Perché egli ne ebbe uno molto duro. Dovette fuggire dalla casa paterna per andare da Labano, che è stato un uomo arcigno che lo ingannò e lo sfruttò per tutti gli anni che visse al suo servizio. Lo ingannò perfino nel dargli la figlia in moglie, lo minacciò quando discussero del suo salario, lo ingannò sulle sue greggi, lo ingannò sempre. Giacobbe dovette poi fuggire anche da casa di Labano, che lo inseguì e lo raggiunse. E poi dovette affrontare Esaù con 400 gli uomini che gli venivano incontro con l'intento di annientarlo e di sterminare la sua famiglia. Pregò e lottò con Dio e da quel giorno in poi per il resto della sua vita ebbe la coscia slogata. Ma poco dopo morì anche la sua amata Rachele, e poi sua figlia Dina venne violentata e i suoi figli massacrarono i sichemiti, costringendolo ancora una volta alla fuga. Il resto della sua vita non fu affatto facile, fu privato del suo amato figlio Giuseppe, venduto dagli altri figli, e poi la carestia, e il primogenito Ruben che contamina il suo talamo, e Giuda che commette incesto con la nuora, e tutti i suoi figli che gli danno immensi dolori, e infine gli venne anche strappato Beniamino, e ormai vecchio, col cuore straziato dal dolore, piange: Giuseppe non è più, Simeone non è più, e voi mi porterete via anche Beniamino. Mai ci fu un uomo più provato di Giacobbe. E tutto a causa del suo peccato e di aver ingannato il fratello. Dio lo ha punito per tutta la vita. Ma io credo che ci possono essere anche molti che possono simpatizzare con il vecchio Giacobbe. Come lui hanno dovuto attraversare molte prove. Ebbene, portatori della croce, Dio dice: io non cambio. Perciò voi, figli di Giacobbe, non siete distrutti. Povere anime provate, voi non siete distrutti a causa della natura immutabile del vostro Dio, perché l'uomo di dolori, lui sì che fu afflitto, e molto più di voi, Gesù soffrì veramente. Non avete mai conosciuto prove come le sue. Non capite cosa sia la sofferenza, avete appena assaporato la coppa del dolore, ne avete bevuto solo una o due gocce, ma Gesù la bebbe fino alla feccia. Non temere, non temete, dice Dio, io sono il Signore, io non cambio. Perciò voi, figli di Giacobbe, uomini afflitti da prove particolari, non siete distrutti. Ancora un'altra riflessione su chi sono i figli di Giacobbe, perché vorrei aiutarvi a discernere se voi stessi appartenete al loro numero. Costoro sono uomini dal carattere particolare, perché sebbene ci siano alcuni aspetti del carattere di Giacobbe che non possiamo approvare, ce ne sono una o due cose che invece Dio approva. Prima di tutto c'è la sua fede, per la quale egli ebbe il proprio nome scritto fra le migliaia di personaggi che ottennero le promesse, non sulla terra ma nel cielo. Siete uomini di fede o di letti? Inoltre Giacobbe era un uomo di preghiera, un uomo capace di lottare e gemere in preghiera. C'è un uomo laggiù che stamani, prima di venire alla casa di Dio, non ha pregato. Ah, dunque tu, povero pagano, non preghi? No, io non ho mai pensato a una cosa del genere, per anni non ho mai pregato. Bene, spero che tu lo faccia, prima di morire. Vivi e muori senza preghiera e pregherai molto di più quando sarai all'inferno. I figli di Dio non possono vivere senza preghiera, essi lottano come Giacobbe, sono uomini nei quali lo Spirito Santo opera in modo tale che essi non possono più vivere senza pregare, tanto quanto io non posso vivere senza respirare. Essi devono pregare. Signori, ricordate, se state vivendo senza preghiera, state vivendo senza Cristo, e se morite in questo stato, la vostra eredità sarà quella dello stagno di fuoco e di zolfo. Dio vi redima, Dio vi salvi da un tale destino. Ma voi che siete figli di Giacobbe, siate consolati, perché Dio è immutabile. Infine, oso dire solo una parola sul terzo punto, il beneficio che questi figli di Giacobbe ricevono dal Dio immutabile. Perciò voi, figli di Giacobbe, non siete distrutti. Distrutti? E come? Come si può distruggere un uomo? Si può farlo in due modi. Si può essere distrutti all'inferno. Se Dio fosse stato un Dio mutevole, i figli di Giacobbe che oggi sono qui sarebbero potuti essere già distrutti all'inferno. Se non fosse stato per l'immutabile amore di Dio, io non sarei stato altro che una fascina in quel fuoco. Ma c'è un modo in cui si può essere distrutti anche nel mondo. C'è un modo in cui si può essere condannati ancor prima di morire. C'è un modo per essere vivi e allo stesso tempo del tutto morti. Se Dio ci avesse abbandonati ai nostri pensieri, dove ci troveremmo adesso? A festeggiare forse con gli ubriaconi, bestemmiando il Dio onnipotente? Se Egli vi avesse abbandonato, carissimi, sarebbe stato un Dio mutevole. Voi sareste stati i più sordidi tra i sordidi, i più vili tra i vili. Riuscite a ricordare dei particolari periodi della vostra vita come quelli che ho vissuto io? Io sono stato proprio sull'orlo del burrone del peccato. Alcune forti tentazioni si erano impadroniti delle mie braccia, così che io non potessi combattere contro il male. Sono stato spinto, trascinato da un terribile potere satanico sul baratro di un orribile precipizio. E ho guardato giù, e ho visto il mio destino, ho tremato mentre mi trovavo sul punto di cadere in rovina, sono inorridito e coi capelli ritti in capo ho pensato al peccato che stavo quasi per commettere, all'orribile baratro in cui stavo per cadere, e fu allora che un forte braccio mi salvò, mi ha fermato. Io ho gridato, oh Dio, com'è possibile che io mi sia potuto avvicinare così tanto al peccato e poi tornare indietro? Come ho potuto camminare sulla bocca della fornace senza cadervi o essere divorato dal calore del fuoco come accadde agli uomini di Nabucodonosor? Oh, è mai possibile che io sia qui stamani quando penso ai peccati che ho commesso e ai crimini che hanno attraversato la mia perfida immaginazione? Eppure sì. Sono qui, incolume, perché il Signore non cambia. Oh, se Egli fosse cambiato, voi ed io ci saremmo distrutti da soli. Perché dopo tutto, signori miei, siamo proprio noi i peggiori nemici di noi stessi. Noi chiamiamo Dio Padre, ma non c'è padre in questo mondo che non avrebbe ucciso tutti i suoi figli. Se li avesse avuti così come siamo noi, egli ha la famiglia più molesta del mondo intero, incredula, ingrata, disobbediente, non curante, ribelle, vagabonda, brontolona e di collo duro. Il fatto è che egli è paziente, altrimenti già da tempo avrebbe preso non solo il bastone ma anche la spada per colpire alcuni di noi, ma se in principio non c'era nulla di amabile in noi, non potrà essercene di meno adesso. John Newton era solito raccontare una strana storia e ci rideva anche. Diceva di una brava donna che, per dimostrare la dottrina dell'elezione, ripeteva: «Ah, signor mio, il Signore deve avermi per forza amato prima della mia nascita, altrimenti, dopo che sono venuta al mondo, non avrebbe mai potuto trovare nulla di amabile in me». Sono certo che questo è vero nel mio caso e che lo è riguardo alla maggioranza del popolo di Dio, perché c'è così poco di amabile in noi dopo la nascita che se il Signore non ci avesse amati prima non avrebbe avuto nessuna ragione per sceglierci dopo. Così come non è la rettitudine a legarci al suo amore, così non sarà la nostra malvagità a poter spezzare le sue catene d'amore. Egli ci ha amati per pura grazia sovrana e ci amerà per sempre. Ma noi saremmo stati distrutti dal maligno e dai nostri nemici, distrutti dal mondo, distrutti dai nostri peccati, dalle nostre prove, in mille altri modi, se Dio fosse cambiato. Ho solo sfiorato il testo, ora lo passo a voi. Possa il Signore aiutarvi, figli di Giacobbe, a portare a casa questa porzione di cibo. Digeritela bene e nutritevene. Possa lo Spirito Santo applicare dolcemente le cose gloriose che sono scritte. Ricordatelo, qualsiasi cosa o persona viene meno. Gli amici potrebbero distaccarsi da voi, i vostri pastori potrebbero andarsene. Ogni cosa può mutare, ma Dio no. I vostri fratelli possono cambiare e smettere di stimarvi, ma Dio non smetterà di amarvi. La vostra posizione sociale potrà cambiare, i vostri beni andare in malora, la vostra vita stessa potrebbe essere totalmente sconvolta e voi divenire deboli e pallidi. Oh, che tutto svanisca. C'è un luogo dove non c'è alcun cambiamento. C'è un nome che non smetterà mai di essere quello che è sempre stato. C'è un cuore che non potrà cambiare. Quel cuore è il cuore di Dio e quel nome è amore.